Napoli che vi abbiamo anticipato poco fa, Adriano Bostic già contropotere ma soprattutto occupante del Tienanmen. Pronto Adriano, ci senti?
Sì, eccomi.
Ciao, buongiorno, ben svegliato. Grazie per essere qui con noi, intanto perché immagino che le notti della tre giorni di cui appunto ho così en passant parlato in radio prima di sentirti, le tre giornate del Tienanmen siano state particolarmente intense.
Sì, estremamente provanti.
Immagino, in qualche modo la tua voce ne reca testimonianza, ma la cosa che ci piaceva era dare appunto un piccolo reportage da questi tre giorni di occupazioni, appunto non solo vecchie, lo dicevo in apertura, come mi dicevi anche tu prima, quando ci siamo sentiti, non di celebrazione così storicistica si è trattato, ma di una vera e propria tre giorni generativa che ha visto discutere, suonare, parlare insieme molte occupazioni, no? Del passato e del presente, e tra l'altro si è tenuta in un posto da cui mi piacerebbe partire, poi parliamo nello specifico della tre giorni, che si chiama lo Scugnizzo Liberato, che ha una storia particolare.
Sì, lo Scugnizzo Liberato è in pratica oltre un convento, direi una cittadella ecclesiastica del Settecento, di 16.000 metri quadri coperti, quindi proprio una città nella città, in pieno centro storico napoletano, tra vicoli, panni stesi e pizze fritte, ed è, diciamo che poi fu convertito al riformatorio per minorenni, dove appunto i ragazzi operavano attività di laboratorio, di socializzazione, e da cui poi il nome Scugnizzo Liberato. La manifestazione appunto si è chiusa ieri notte, cioè stamattina verso le 2-3, ed è stata un'intensità di accadimenti e di eventi veramente incredibile, cioè c'è stato di tutto. Il tema fondamentale, cioè diciamo che la storia è partita dall'esigenza di parlare, di incontrarsi, e non di fare il punto, ma di cercare forse un punto. Infatti nei presupposti teorici che noi abbiamo dato a questa iniziativa, le tre giornate di Napoli, c'è quello che secondo me è il core, diciamo, dell'iniziativa, che è il convegno, che ha un sottotitolo, diciamo, Squatting Back, liberare controcultura. Come dicevo prima, nei presupposti teorici abbiamo citato una frase di Orwell che racchiude con semplicità, diciamo, gli obiettivi dell'iniziativa. La frase dice: chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Cioè, voglio dire, la storia chiaramente la scrive da sempre il potere dominante, e quindi la trascrive, la interpreta o la falsifica chi ha il potere nel presente. Però è vero anche che chi controlla il presente controlla il passato, ma chi controlla il passato chiaramente controlla il futuro. Allora ecco l'esigenza di raccontarsi e di confrontarsi su un tema che non è quello specificamente dell'occupazione, ma in realtà, diciamo, la sinossi proprio asciugata al minimo, e quella là invece del rapporto tra lo spazio liberato e la controcultura. Laddove come spazio liberato chiaramente non vuol dire per forza che sia uno spazio fisico, anche se
pronto? Io credo, ecco, come avete sentito è caduta la linea purtroppo, quindi adesso cerchiamo di rimetterci in contatto brevemente con Adriano, vediamo cosa riusciamo a fare.
Yeah, I heard that, man. How are y'all? How are you out there? Are you okay? You're not, yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything? What does that mean? because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take.
E allora dovremmo essere tornati in diretta con Adriano, mentre nel frattempo insomma vieni mixato, Adriano, se ci senti, intanto con la voce di Janis Joplin da Woodstock, così. A proposito di Taz, quindi riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato, ci raccontavi, sì, appunto del senso della tre giorni.
Sì, e appunto dicevo l'esigenza di raccontare appunto, e soprattutto oltre di raccontare la storia, ma non come... La storia non è un accadimento esclusivamente del passato, chiaramente è un accadimento che comunque accadimento presente, accadimento che sta, la storia che verrà, ed è proprio questo, riappropriarsi del, anche di partenza dalla storia del passato per tracciare, non so, una storia nel futuro, no? E, abbiamo organizzato il convegno, ecco, questo dicevo prima, in tre giornate, in cui nella prima giornata l'abbiamo come dire scelto in base alle realtà nazionali storiche sotto certi aspetti italiane. E infatti abbiamo avuto come ospite del vecchio virus di Milano, Marco Filopat, poi sono venuti i compagni del Paso di Torino, poi il Forte Prenestino, sempre con, diciamo, gli storici fondatori, e alla fine si è parlato anche di Legal Rave, invitando i ragazzi che comunque negli anni 90 sono stati artefici del movimento degli illegal rave, delle tazze, diciamo. Poi il secondo giorno invece abbiamo allargato lo sguardo, diciamo, in una visione internazionale, e avevamo tra gli attesissimi ospiti Hakim Bey, Peter Lambert, e poi per problemi di salute non ha potuto far parte, diciamo, della scuderia. Ma non abbiamo assolutamente perso di valore, perché è venuto Jim Fleming da New York, che in pratica è fondatore di Autonomia, che, diciamo, è la casa editrice antagonista più forte, storica e di valore, diciamo, a livello mondiale. E poi appunto sono venuti degli amici da Berlino per parlare dell'occupazione all'estero, la caduta del muro e quindi queste nuove occupazioni all'estero. Poi ha parlato Joe Rush, del fondatore della Mutoid West Company, nel rapporto tra arte, ognuno aveva un sottotesto, in questo caso Joe ha parlato del rapporto tra arte e illegalità, e poi ha chiuso un bell'intervento, Bifo, il quale ha risposto a una domanda a cui tutti i relatori erano stati sottoposti: che cos'è la controcultura, quali sono non so, i limiti, cosa rientra la controcultura, cosa non è controcultura. La domanda è stata fatta a tutti, anche perché l'idea del convegno è quello che poi diventerà una pubblicazione al momento che abbiamo registrato tutti gli interventi, e chiaramente ognuno ha dato la sua visione, no, di cos'è la controcultura, per lo più trovandosi quasi tutti d'accordo che controcultura è ciò che è slegato da imposizioni o da bavagli di altro fine che quello dell'espressione, della relazione, delle manifestazioni polimediali che le persone possano esprimere. E invece mi piace, come anche ieri ho chiuso il convegno, a nemmeno 24 ore da questo corposissimo, diciamo, incontro, mi sono permesso di autocitarci, perché ho citato Biffo che appunto in chiusura del suo intervento alla domanda che cos'è controcultura risponde: noi siamo la controcultura, perché e noi siamo i vermi che si nutrono di un sistema agonizzante, della carogna di un sistema agonizzante. Mi piace perché come veramente è come in una situazione di necrosi culturale, ideologica, comunque in questa situazione mortificata, comunque il verme riesce a sopravviverne e forse ad andare oltre a quello che può essere il contesto in cui è stato sottomesso.
Sì, anche se, scusa, volevo chiederti e rilanciare su un'altra delle tavole rotonde che avete trattato per avvicinarsi insomma alla conclusione. E ieri c'è stata, appunto, leggevo dal programma, una tavola rotonda sulla questione dell'istituzionalizzazione della cooptazione delle controculture, che forse è il nuovo modo, oltre all'aspetto repressivo ovviamente nei confronti delle lotte, che è sempre piuttosto evidente e pesante qui a Torino, ma come credo anche a Napoli, un po' ovunque, ma dal punto di vista strettamente culturale o controculturale, insomma, il rischio della cooptazione delle controculture e della loro istituzionalizzazione mi pare sempre presente. Io non so, adesso voi a Napoli c'è una situazione, no, particolare, anche col sindaco che adesso ci sta, che ha una, come dire, pare avere una visione piuttosto conciliante, no, nei confronti delle occupazioni. Mi interessava ancora, come dire, parlare con te di questo.
Un altro, il tema invece, la domanda o il rapporto dell'ultima giornata sulle realtà cittadine che sono state rappresentate dalle tre, diciamo, occupazioni storiche degli anni 80, 90, Tienanmen, Officina 99 e Damm, è stata invece un fuoco diverso che noi abbiamo messo sul tavolo, cioè rapporto tra istituzione e controcultura. La controcultura sopravvive all'istituzione, era un po' lo slogan degli anni 70 della scissione dell'autonomia, in cui la lotta doveva essere fuori o dentro il sistema, no? Diceva no, si deve lottare dentro al sistema, no, si deve lottare fuori al sistema, e quindi è emerso un po', diciamo, si è riproposta diciamo la stessa domanda, cioè riesce istituzionalizzato un movimento libertario antagonista a sopravvivere? Io ne sono estremamente diffidente, ecco. Anche perché al di là dei fatti culturali, anche come azioni politiche dirette dell'occupazione, la pratica che sicuramente ti conoscerai, che il Nord Europa, soprattutto la Germania, ha fatto per nascodizzare il movimento, è quello di legalizzare.
Esatto.
Cioè, in pratica, io ho vissuto in Germania, perciò ho vissuto a Berlino, quindi l'ho vissuto questo passaggio. Il momento in cui lo Stato si è fatto avanti, bonario e beffardo, offrendo quello che tu avevi preso con un'azione legale e dicendo è tua, basta che mi dici, che ne so, chi sei, e dopo un mese che tu gli hai detto chi sei, ti dà un comodato d'uso, e dopo tre mesi ti mette il fitto, tra virgolette, politico, e dopo quattro mesi ti ha completamente integrato.
Bene, in realtà hai descritto quello che poi è successo anche a diverse realtà italiane negli ultimi anni, a mio parere, quindi mi piaceva, come dire, rilanciare su questo tema, proprio perché resta attuale.
No, volevo dire una cosa che... perché molti hanno chiesto come improvvisamente a Napoli, città che comunque ha, diciamo, tante iniziative, cioè improvvisamente tre giorni scoppia un evento infinito, quasi 24 ore su 24, non leggo il programma perché è infinito, e molti hanno detto perché, e qualcuno ha detto una cosa secondo me estremamente gratificante, cioè nel senso ha detto bellissimo, tante realtà antagoniste insieme, al di là di un progetto, di un fine, della serie è successo questo, facciamo tutti, no, non c'era, non c'è nessun fine, non c'era nessun accadimento che, a cui il movimento antagonista unito doveva rispondere, è stato per incontrarsi. La cosa anche pura, che non nascondo, è che quest'idea partita da me è subito condivisa ed è, diciamo, anche al di là di me, senza più nessun senso di proprietà se non la felicità di condividerla e vederla divisa tra tante energie, è nata in realtà da una cosa molto più semplice, cioè nel senso che un giorno, dopo anni di attività nel movimento eccetera, io ho un figlio e lui mi ha chiesto, ma tu perché molta gente ti incontra, ti saluta, ma tu che fai, tu che hai fatto? E quindi da questo è venuta la voglia, il desiderio di scrivere in maniera semplicissima un romanzo dell'avventura del Tiananmen, che, diciamo, è un sogno per me, uno dei più bei sogni realizzati, cioè di questo gruppo di folli, punk anarchici, fuori di testa, che decidono di pigliarsi uno spazio a Napoli. Napoli non è Torino, Napoli non è Roma, Napoli non è Berlino. All'epoca comunque l'azione, azioni di questo tipo erano comunque, rientravano in, come dire, in associazione sovversiva, tutto ciò che era, no, le risposte dello Stato al terrorismo, che, o almeno, diciamo, lotta armata più che terrorismo. E quindi da una parte ci siamo trovati di fronte questa lo Stato con le armi strapuntite, dall'altro però c'è uno Stato ancora più forte che quello della Camorra. Noi le intimidazioni, abbiamo avuto processi, mazzate, cioè, ma le intimidazioni della Camorra sono dirette, incendi, eccetera, eccetera. E quindi ho scritto questo romanzo che si chiama L'edificio occupato, e proprio perché parlava di una situazione libera, controculturale, l'abbiamo autoprodotto totalmente, e racconta l'avventura di questi loser, di questi perdenti ma felici, che comunque alla fine soccombono a un nemico più forte di loro, o probabilmente l'hanno vissuto nel tratto di azione in cui non l'hanno proprio visto, come dire, come una follia in cui tu non vedi la realtà e quindi la attraversi.
Certo. Senti Adriano, dunque, ringraziandoti e salutandoti per essere stato con noi, per averci raccontato queste cose, ti lascio con un sms arrivato al 346-6673-263 come Duopo per gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout, a cui mi associo. Ti leggo quello che ci scrive l'ascoltatore o l'ascoltatrice: contropotere, venite a suonare alla Taz a Torino il venerdì 3, perché, come appunto anticipavo, ci sarà una Taz anche in questa città. verso la fine della settimana, che salutiamo con grande gioia. Fareste felici molti torinesi. Un'altra 4 giorni di discussioni, azioni, benefit, Kurdistan, grandi contropotere, insomma, questo è un fan, ma io mi associo, quindi insomma sicuramente, come senti, il cartellone della tazza è ancora aperto, se volete farvi un giro a Torino sarete i benvenuti, e comunque viva le taz,
grazie,
che si moltiplicano. Ok, allora un abbraccio, un ringraziamento a te.
Ciao, un saluto a tutti, buona giornata. Non escludo la nostra presenza alla TAZ.
Attenzione, attenzione, questa è una notizia in anteprima, non si esclude la presenza alla TAZ torinese dei contropotere. Grazie Adriano.